Buonasera a tutti, benvenuti in Planetario. Per questa terza e ultima puntata, questo ultimo appuntamento su frammenti di questa scienza greca, un po' perduta, un po' inaspettata. E penso quindi di raccontarvi l'evento che ha destato un po' l'attenzione non soltanto mia e del collega Arpino, ma ha anche un pochino rimescolato le acque nelle concezioni un po' stagnanti circa il significato della scienza e della tecnologia nella Grecia post-classica, quella alessandrina, un periodo che molti hanno considerato in modo insensato, sotto certi aspetti decadente, e mai lo è stato in realtà. E qui si tratterà di un reperto estremamente particolare, assolutamente inatteso, e il mio racconto sarà un po' in ordine sparso, auspicabilmente meno tecnico di quello del collega Arpino. Spero di non annoiarvi, ci sono molte curiosità di cui parlare e faremo un viaggio sia a latitudini inferiori sia un pochino nel tempo andando indietro. Innanzitutto adattiamoci all'oscurità, il sole è sparito sull'orizzonte di Milano, cominciamo a vedere questa sera le prime stelle, in particolare Venere, e ci portiamo poi in tutt'altra posizione, cioè alla latitudine dell'isola di Rodi, o comunque diciamo una latitudine inferiore che può corrispondere mediamente a quella centrale del Mediterraneo. E nel periodo appunto di conquiste con Alessandro il Grande, che ha sconvolto una buona parte del mondo antico conosciuto, i traffici commerciali e militari erano particolarmente intensi. Infatti il collega Arpino ha parlato estesamente di navigazione, ci ritorneremo sopra. Devo anticipare che, sperando che chi è già venuto alle passate serate voglia accoglierle, ci saranno delle ripetizioni necessariamente. Farò ancora riferimento ad alcune delle osservazioni di Arpino, rivedremo anche inevitabilmente alcune immagini già viste. E tuttavia, ecco, per chi non è venuto le volte scorse, vale un mio caldo suggerimento di andare a vedere, possibilmente disponibili sul sito del Planetario, di scaricare e ascoltare anche i suoi resoconti, il suo racconto, che è parte integrante di tutta questa vicenda, e senza le quali premesse quello che vedremo questa sera avrebbe anche forse poco senso, quindi direi che è una cosa abbastanza necessaria. Il movimento che vedete è in latitudine, quindi adesso dimentichiamo il profilo della città di Milano, andiamo verso sud, vediamo emergere stelle che da queste parti, Italia centrale, Tirreno, non sono visibili, e questo già prova, probabilmente nell'età del bronzo, se non addirittura prima, qui siamo all'incirca alla latitudine di Rodi, comunque delle isole dell'Egeo, un pochino più a nord di Creta, insomma da quelle parti. Questo prova già nell'età del bronzo il fatto che la Terra è ovviamente tonda. Eratostene non fa che dare a questa osservazione una misura qualitativamente eccellente. Vediamo l'orizzonte di Rodi con stelle che dalle nostre parti non si vedono. Questo permette di determinare la propria latitudine, il punto nave, in modo immediato. Oggi potremmo dire si prende l'altezza della stella polare sul nord, e questo angolo molto comodamente corrisponde in sostanza alla latitudine, si fa il punto nave in latitudine. La navigazione di per sé e l'estensione dei commerci, dei viaggi, dell'esplorazione, delle conquiste è già da sola una ragione molto forte che porta a determinare la misura della terra, la collocazione dei luoghi, per cui Tolomeo nella sua geografia erediterà dei rilievi greci alessandrini che possono far conto su circa 8-9.000 punti geodetici misurati. Una osservazione fondamentale, è un nome che dobbiamo anticipare, che si deve a Iparco di Nicea, che lavorava nell'isola di Rodi nel secondo secolo a.C., è quella della precessione equinoziale. Su questo fenomeno io non entro in dettagli, ma ricordiamo che il polo celeste nord, che corrisponde alla nostra stella polare, qui c'è il piccolo carro seminascosto, non è sempre il medesimo, e in passato la posizione delle stelle era diversa non come disposizione e fisionomia delle singole figure, che sono sempre più o meno quelle, ma rispetto alla griglia di riferimento costituita da equatore, meridiani e paralleli, e il polo celeste cadeva da tutt'altra parte. Sono andato un po' troppo indietro, ma più o meno questa è la posizione relativa alle stelle circa 2100-2200 anni fa. Lo scopritore di questo fenomeno, Iparco di Nicea, che ha lavorato a Rodi facendo il grosso delle sue osservazioni fra il 150 e il 130 avanti Cristo, si è avvalso di osservazioni precedenti, veramente di pochi secoli antecedenti, di altri astronomi alessandrini, Tibocari e Aristillo, che lavoravano presso il museo famoso e l'osservatorio in Alessandria. È un'epoca questa in cui osservazioni sempre più precise danno una dimensione secolare all'esperienza dell'osservazione. Quella della precessione è una novità clamorosa, tecnicamente molto importante, anche perché se si vanno a rilevare le posizioni del Sole, della Luna e dei pianeti nello zodiaco, qui vediamo Giove nello Scorpione, si vede molto meglio che da noi, con tutta la coda estesa, a Milano la coda rasenta l'orizzonte, quindi questa qui è la zona non visibile dall'Italia. Allora, misurare questi periodi con la massima precisione possibile si può anche proprio grazie al fatto che ci si rende conto, tra le altre cose, con osservazioni di grandissima esattezza, un'esattezza simile verrà ottenuta di nuovo ai tempi di Tycho Brahe, che le stelle, rispetto alla griglia delle coordinate, quindi agli equinozi, e in particolare studiando proprio l'eclittica, lo zodiaco, perché quello è il sentiero del Sole, della Luna e dei pianeti, si muovono, migrano, e quindi valutando un angolo di tre quarti di primo per secolo approssimativamente, Iparco fu in grado di rilevare le velocità e le anomalie dei moti planetari, in particolare lunari, con una precisione assolutamente senza precedenti. Qui siamo tornati a casa nostra, l'equinozio è quello del 2000, ma rimaniamo a queste latitudini un po' più gradevoli per il resto della serata. Come richiamo generale, ecco, per chi magari non fosse stato presente la volta scorsa e quella prima, vorrei notare che in sostanza l'idea di avere stelle di stagione e uno zodiaco sul quale io adesso non entro in particolari è sempre stata utilizzata anticamente per, in pratica, cercare di organizzare le attività, in particolare nell'agricoltura. Soprattutto le popolazioni stanziali hanno sempre visto in cielo, in sostanza, soprattutto direi gli egizi principalmente, un calendario naturale, un orologio, e la visibilità delle stelle o meno, a seconda della posizione del Sole nel suo cammino zodiacale, ha permesso di, nelle consuetudini, nelle abitudini anche degli osservatori, tutti osservavano il cielo, proprio anche a livello di persone illetterate, di contadini, anche nelle agricolture più arcaiche, di capire a che punto si fosse nei cicli monsonici o in quelli anche dei climi più temperati, più prevedibili, a seconda delle stelle che vediamo, per esempio, al mattino o alla sera. Questo è un calendario diagonale egizio in cui, in poche parole, dividendo, questa è soltanto una parte per la verità, la cintura dello zodiaco o una zona circostante di cielo in 36 gruppi di stelle, 36 decani, si può risalire, come si vede anticipando, sono costellazioni, o meglio, i decani, sono delle divinità minori, in effetti, 36 decani, gli stessi simboli che ricorrono diagonalmente, come di 10 giorni in 10 giorni ci fosse un progressivo anticipo di un determinato personaggio, un decano, un asterismo, sui cui poi nomi e significati assolutamente non entriamo, questa è astronomia egizia, e pertanto da ciò che si vede o non si vede si ricava in sostanza a che punto siamo dell'anno. E in qualche modo questa tradizione è comune un po' a tutte le popolazioni antiche, soprattutto in riferimento all'agricoltura, ma anche poi alla navigazione. Nelle opere nei giorni di Esiodo si danno indicazioni, in termini anche ovviamente poetici, però esatti, su che cosa si debba fare quando si vedono per esempio le Pleiadi che si levano al mattino, allora mano alla falce, oppure quando tramontano al mattino, allora tempo di tirar fuori l'aratro, che sono indicazioni molto concrete. Quindi anche senza particolari indagini quantitative, senza assolutamente alcuna ipotesi sulla ragione per cui il Sole viaggia nello zodiaco, prima ancora di dubitare che magari sia il contrario, che il Sole stia fermo e la Terra si muova in direzione eclitticale, però sta di fatto che all'atto pratico le stelle sono conosciute, osservate e si danno anche delle indicazioni precise. In Grecia sono delle tabelle note come parapegmata, quelle che si ritrovano compilate fin dal tempo dei primi calendari greci più antichi, che associano, qui è una copia di Gemini un po' successiva, l'avvistamento di determinate stelle con l'avvicendarsi dei mesi delle stagioni. Cosa estremamente curiosa è dovuta probabilmente al fatto che con i veloci cambiamenti politici, lo spostamento di regni, questa immagine è già stata proiettata precedentemente, non ripetiamo la storia, poi lo smembramento anche dell'impero di Alessandro il Grande, c'è stato anche un intenso circolare di idee e di persone. E quindi presumibilmente, questa è un po' un'anticipazione e prendetela magari come un'opinione personale, però il miracolo della scienza ellenistica va ricondotto con tutta probabilità all'incontro di tre culture e di tre tipi di conoscenze abbastanza diverse. Una serie di osservazioni millenarie, sulle quali anche in parte si è cominciato a intuire che esiste un movimento precessionale, di una civiltà estremamente antica e conservativa, quella egizia, la straordinaria attitudine, la particolare capacità dei babilonesi, ma ancor prima dei sumeri, di lavorare di calcolo, quindi una scienza matematica fondata sui numeri, e la predilezione tutta particolare, di cui ci ha parlato anche già Arpino, tipica dei greci, di far di conto, soprattutto per le misure, il calcolo dei numeri reali, far di conto con la geometria. Individualmente è probabile che queste tre civiltà non avrebbero mai saputo portare a dei risultati come quelli che corrispondono agli studi delle scuole ellenistiche, che in effetti sono dovuti a un intenso scambio di dati e di tecniche di calcolo. Questa è un pochino un'anticipazione, forse lo si potrebbe argomentare meglio più tardi. Vediamo di costruire un po' una storia, prima una premessa. Problemi del calendario sono, il più delle volte, basta pensare ancora oggi al calendario musulmano, legati alla visibilità, all'agibilità dei mari, alla presenza della luna. La luna, nei calendari più arcaici, è fondamentale, si pensi anche magari all'uomo nell'età glaciale. Il chiaro di luna illumina tutta una regione, mentre, ancora oggi, lo si vede benissimo, i fari di un'automobile o di un'imbarcazione hanno una portata assolutamente limitata. Quindi l'idea di ordinare determinate attività col favore della Luna, che fossero militari o di tipo di allevamento legate al nomadismo o in genere alla navigazione, era considerata un'esigenza abbastanza sentita. Altri calendari, vediamo la Luna che anticipa la situazione del mese prossimo, sono più complessi, quello egizio ad esempio, perché è evidente che oltre al ciclo lunare, va bene sì per imbottigliare il vino e un sacco di altre attività specifiche da mettere possibilmente in fase con la luna, però la cosa interessante è ovviamente anche seguire il ciclo delle stagioni, e il problema è sempre stato quello dell'intercalazione, perché 12 mesi lunari non sono un anno solare, quindi in un anno la Luna ha tempo di mostrarsi piena più di 12 volte, ma meno di 13. Quindi cercando faticosamente di mettere in sincronismo i due fatti, sono state elaborate soluzioni molto diverse. Alcune, per la verità, le ritroviamo diffusamente in diverse culture ed entrano nella tradizione, quindi poi degli Egizi da una parte, delle popolazioni ebraiche dall'altra, dei Greci. E la prima cosa che viene in mente è tentare delle approssimazioni il più possibile semplici. Nel calendario ateniese, o diciamo più generalmente nel calendario attico dell'intera regione, e poi le varie città-stato e le varie province, addirittura nella stessa città, in pratica il calendario ufficiale non era sempre neanche seguito da tutti, c'erano dei calendari per le attività liturgiche, religiose, per le festività, per il mercato, e non sempre corrispondevano. Però questo tentativo lo hanno spinto fino alle estreme conseguenze i greci, già nel IV secolo avanti Cristo. Prima di Solone il calendario era veramente una cosa di estrema rozzezza, nel senso che ogni anno, oppure ogni due, un po' a naso, facendo i conti, guardando la luna, si aggiungeva, quando necessario, una specie di mese bisestile, un mese intercalare, per meglio dire. Con Solone si comincia a formulare una regola. La luna in un anno non ci sta né 12 volte né 13, ma ce ne sta un pochino di più in due anni. Possiamo escogitare 13 mesi di 30 giorni e 12 di 29. Le fasi della luna si ripetono ogni 29 qualcosa, 29 e mezzo circa. Ed è quel circa che poi si ritrova a dover essere corretto se si vuole essere più esatti. Quindi qui abbiamo un calendario biennale, ma non è un conto tanto difficile. Successivamente ci sono altri tentativi, questo di Enopide è un pochino abortivo, cioè si pensa, lo si chiama octaeteris, a un ciclo di 59 anni che corrisponde a 730 mesi, ma chiaramente non è che sia tanto comodo mettersi a strutturare un calendario civile di questo genere, infatti nessuno l'ha usato. Cleostrato pensa a una semplificazione di 8 anni per un totale di 99 mesi, ma anche 8 anni si possono essere programmati, ma all'atto pratico le attività commerciali, le festività non seguono qualche cosa di simile. Nel IV secolo si comincia a razionalizzare un pochino la cosa, ed è un astronomo di cui sappiamo poco o nulla, Metone. In realtà Metone è anche, a quanto pare, fondatore di una scuola, si parla di Metone e di Euctemone, e non è chiaro che cosa attribuire all'uno o all'altro. La formula è più complicata, però è una cosa che ritroveremo nella macchina di Anticitera. 19 anni, con opportune intercalazioni, insomma 19 anni è abbastanza impegnativo, però mettendo 110 mesi di 29 giorni e 125 mesi di 30 giorni, otteniamo un totale di 235 mesi, che mediamente sono di 29 giorni e mezzo, 29,53. E c'è anche una regola intercalare di 12 anni di 12 mesi e 7 anni di 13, sistemandoli uno via l'altro. Pare che la regola fosse in realtà un pochino diversa, non è che un mese avesse 29 giorni e uno 30, ma ogni 64 giorni se ne toglieva uno. A noi può sembrare una precisione e comunque un protocollo un po' paranoico, ma da un punto di vista astronomico aveva il suo senso. In un'epoca successiva, e qui siamo circa nel 414 avanti Cristo, 412, noi di Metone non sappiamo niente. Qui però cominciamo a imbatterci in alcuni riferimenti, alcune citazioni di un certo interesse che passano completamente inosservate. E pochi giorni fa ho letto un passo di una commedia di Aristofane proprio in relazione ai calendari, che era contemporaneo di Metone. Aristofane fa dire a Metone, nella sua messa in scena: io misurerò per te il cielo e dividerò l'aria in acri. E l'interlocutore sbigottito fa: santi numi, ma chi ti chiede di essere? Come fai a fare una cosa del genere? Metone risponde orgogliosamente: come chi sono? Sono Metone, anzi il Metone. Dovresti aver sentito parlare dell'orologio ad acqua che ho costruito a Colono. E questo fa capire che qui non ci si accontentava di approssimazioni e le osservazioni cominciavano a essere assolutamente puntuali. Può sembrare inverosimile riuscire a determinare dei minimi comuni multipli così accurati, ma non è tutto. Via via che si elaborano i dati, in secolo successivo Callippo e Filippo, anche qui una coppia di studiosi della scuola di Metone, che però integrano i dati con altri ancora più esatti, scoprono che si può istituire un ciclo ancora più lungo, di interesse esclusivamente astronomico, nessun calendario, quasi nessun calendario ha seguito in realtà queste intercalazioni in pratica, si istituisce un ciclo di 76 anni per 940 mesi, aggiustando però un pochino diversamente il numero di mesi di 29 e 30, e alla fine si hanno migliaia di giorni che corrispondono a 4 volte il ciclo di Metone, meno un giorno. E così la questione è più precisa. Un po' come quel genere di operazioni che sono state fatte dalla commissione papale ai tempi di Gregorio XIII, quando è stata riformulata l'intercalazione dei giorni bisestili. Perché uno ogni 4 anni è troppo, toglierne uno ogni 100 diventa troppo poco, quindi c'era la necessità di rendere più esatto il ciclo. Il problema è che qua si lavora sempre con dei numeri interi. E dunque io non cambio data a mezzogiorno, ma o alla sera, oppure alla mattina, ma più o meno sempre a quell'ora. Questo è un problema che si ritrova anche nella meccanica. Allora, i calendari, fin qui considerati, hanno questa come presupposto, questa esigenza da rispettare il meglio possibile, cioè far corrispondere le lune agli anni, i cicli sinodici, che qui sono approssimati, e ricordate che d'ora in poi le cifre che vedremo sono arrotondate, perché c'è una fila di decimali, con gli anni. Allora, in poche parole, riassumendo la regola visivamente, abbiamo i mesi, ogni pezzettino esterno, ogni incremento angolare è un mese sinodico, e il numero di anni corrispondente. Quando la lancetta si ferma in buona approssimazione e sui due, vuol dire che si è compiuto un ciclo. Questo è il minimo. 19 anni corrispondono a 223 lune. Questo è il ciclo di Metone. Moltiplicando tutto all'incirca per 4, si ottiene quello di Callippo e Filippo. Invece di 6.940 giorni diventano 27.759. Ovviamente nessuno segue in pratica una regola del genere, però abbiamo dei cicli di Callippo nella cronologia. Quindi c'è da dire che in effetti, come riferimenti per chi svolge poi indagini storiche, si trovano degli eventi. Ovviamente, come si sa, i calendari antichi venivano centrati su degli inizi o mitologici, diluvi o cose del genere, oppure dall'inizio del regno di un certo faraone, mentre con Callippo c'è un tentativo, che non durerà molto per la verità, di stabilire uno zero assoluto, che corrisponde per la cronaca al 28 giugno del 330 a.C., perché la regola, che per noi è un po' incomprensibile, è che l'anno comincia quando si è verificato il solstizio d'estate, ma aspettando la prima luna nuova, un po' come la nostra Pasqua cristiana, che deve corrispondere a una domenica dopo la prima luna piena, dopo l'equinozio di primavera, e quindi sbanda tutte le volte, ogni anno bisogna ricalcolarla. E decidendo per il 330, la prima luna nuova si è avuta il 28 giugno, quindi quello è lo zero. Ma voi capite che questo interessa gli studiosi, e gli stessi astronomi ateniesi non si aspettavano che la cosa poi prendesse piede a livello di calendario civile. C'è qualcosa da dire, le cose più noiose cerco di metterle subito, per non cacciare subito via tutti, e le cose un po' più turistiche le vediamo dopo, possibilmente. C'è un calendario che pretende, non è un calendario ma è un protocollo di calcolo, se vogliamo un algoritmo o qualcosa del genere, di tener conto di altre cose. La Luna viaggia intorno alla Terra su un'orbita abbastanza schiacciata e c'è un periodo anomalistico. E inoltre c'è la linea dei nodi, il piano di intersezione fra l'orbita della Luna e il piano dell'eclittica. Se vogliamo che ci sia un'eclisse, la Luna deve essere vicino alla fase nuova o piena in direzione del Sole, sulla linea dei nodi. E siccome la linea dei nodi, la linea dell'asse maggiore dell'orbita camminano, in poche parole, senza complicarci troppo la vita, se ne ricava una serie di eventuali supercicli, che sono ovviamente più ostici da calcolare, perché c'è da mettere insieme 4 grandezze diverse. Innanzitutto l'anno, perché tutto sommato l'anno solare è sempre la base del calendario. Poi il ciclo delle lune, da luna piena a luna piena, perché le eclissi si verificano solo se la luna è piena o nuova, o nei dintorni, immediati dintorni, cioè questione di ore. Poi, i mesi anomalistici che interessano nel senso che la luna appare un po' più vicina, un po' più lontana, se è all'apogeo o al perigeo, ed è una eccentricità discretamente visibile, 10%. Infatti distinguiamo tra eclissi anulari, la luna è più piccola, ed eclissi totali, la luna è più vicina. Nel caso delle eclissi di luna questo discorso è meno importante, ma soprattutto questo, il periodo draconico, perché la linea dei nodi si muove. Quindi non è che ogni anno alla stessa data abbiamo un'eclisse, ma ogni anno precede leggermente. Allora, il primo periodo interessante che mette insieme, che è un buon, è un discreto, minimo comune multiplo di questi periodi, è il cosiddetto Saros. E questo è un nome estremamente infelice, perché i babilonesi non lo chiamavano Saros. Nel computo babilonese Sossos è 60, Neros è 600, Saros è 3600, sono i multipli della complicata, abbastanza raffinata matematica decimo-sessantesimale, combina le due cose, dei babilonesi. E quindi perché è stato chiamato Saros? Perché pare una svista, assolutamente non aver capito la cosa, uno studioso greco-bizantino, Suida, credo dell'undicesimo secolo, che prendendo qui pro quo dice Saros, chiamando Saros questo periodo, che non ha assolutamente niente a che fare. Non sono 3600 giorni, ma come vedete molti di più. Però questo è stato poi recuperato nella letteratura da Halley, scopritore della periodicità della cometa, e ce lo siamo ritrovati e adesso ce lo teniamo. C'è però sempre noto dai babilonesi un ciclo più lungo, detto exeligmos, che corrisponde a tre Saros circa, tre Saros più uno, ricorda quel famoso film Miracolo a Milano. Quindi in questo modo abbiamo una molto miglior precisione. Ci si potrebbe chiedere, va bene, uno vuole sincronizzare il calendario con le fasi della Luna, vabbè, bella cosa, ma in sostanza a me cosa interessano le eclissi? È grossa domanda. E mi riallaccio a quello appena detto prima. E i babilonesi avevano un'attenzione a dir poco nevrotica per tutte le situazioni cicliche, le configurazioni planetarie, le fasi della Luna, le occultazioni e le eclissi, sostanzialmente per ragioni divinatorie. L'oroscopo o qualcosa di simile si sviluppa qui, anche se preciso subito, perché credo sia importante, che è sempre riferito al sovrano, o al massimo allo Stato, ma non è individuale. Si vedono certi segni nel cielo, che potevano essere, sì, congiunzione di pianeti, così come anche aloni intorno alla Luna, erano fenomeni astronomici, o meglio astrologici, anche quelli. Per cui, pur senza arrivare poi loro, in Mesopotamia, ma neanche nell'epoca dei Caldei, a formulare, a istituire dei calendari così complessi, tuttavia erano bene a conoscenza di questi cicli. Sembra che effettivamente questo non c'entri nulla col fatto che abbiamo un sistema di calcolo greco. Fatto sta che del ciclo Saros probabilmente anche molti dei presenti avranno sentito parlare, è quello di cui si parla di più, in effetti si sente di più. Se si verifica una certa eclisse, questi sono cicli Saros dal 500 avanti Cristo al 1500, in una certa data, in un certo luogo, allora dopo 19 anni si verificherà nuovamente, si può essere certi, un'eclisse nelle stesse condizioni, totale o anulare secondo i casi, però con un piccolo errore, un errore di circa 8 ore, il che significa che quell'eclisse non si riavrà esattamente, poniamo, in Europa sul meridiano zero, ma un errore di 8 ore vuol dire a 120 gradi di distanza, quindi si verifica sì, ma noi non la vediamo, perché cade magari in Atlantico. E per questo 120 gradi, 8 ore, noi prendiamo il triplo del Saros con una piccola correzione e diventiamo più precisi. L'exeligmos significa che quella eclisse, tre Saros alla volta, si verificherà nuovamente, in sostanza, con una buona approssimazione dei minuti, sullo stesso meridiano. Ecco, non è detto però la stessa latitudine, e quindi una si potrebbe vedere sul meridiano dell'Etna in Sicilia, ma l'altra magari in Finlandia, quindi non è poi detto che... Però perlomeno, guardando il sole quel giorno, vediamo una scheggia di sole che sparisce, perché magari è parziale ma si vede, possiamo esserne informati. E voglio aggiungere anche che c'è una fin troppo ricca fioritura di letteratura un po' fantastica. Ad esempio a Stonehenge sono stati trovati, all'esterno dei grandi cerchi dei Sarsen, sono stati trovati in tempi più recenti, nel 1660 e qualche cosa, da Aubrey, una serie di 56 fori che a lungo sono stati, in modo molto speculativo, pensati come una specie di pallottoliere per spostare ogni anno un sasso e vedersi compiere un ciclo exeligmos. Questo sembra essere sostanzialmente da escludere. Quindi attenzione, perché qua poi ci sono delle coincidenze numeriche, ma prudenza in questi casi, perché un'ipotesi interessante è stata fatta da Hawking, un noto Gerald Hawking, astronomo inglese, poi sostenuto da Hoyle, quindi astronomi fisici e matematici, però qui ci vuole anche un pochino il senso critico dell'archeologo. E mentre il complesso monumentale è centrato intorno al 1500 all'anticristo, ma costruito in più fasi, questo fossato, queste buche, sembra debbano essere dalle radiodotazioni, cioè del radiocarbonio, antecedenti circa al 3000 a.C., quindi direi che possiamo abbastanza tendere a escludere questa possibilità. Quello che invece è interessante è il fatto che arriviamo in Atene, in epoca ellenistica, con delle tecniche ben precise per la misurazione del tempo. L'orologio di cui parla nella commedia di Aristofane il personaggio che interpreta Metone era un orologio ad acqua che i greci chiamano clepsidra, cioè ladro di acqua, clepsidra. Non a sabbia, dunque, ma prevalentemente ad acqua, addirittura anche con meccanismi di ricarica e sistemi di scappamento, quindi dei veri e propri orologi, a differenza di quelli egizi che erano semplicemente dei vasi da riempire e svuotare. La Torre dei Venti ad Atene, e come vedete un prisma, aveva sulle varie facce diversi orologi solari, ne restano delle tracce, e all'interno sicuramente era collocato un complesso meccanismo, probabilmente pure frutto della scuola astronomica di Atene di quell'epoca. Quindi non si sa come fosse fatto, completamente distrutto, ma serviva in linea di massima chi passava di lì a colpo d'occhio a sapere che ore fossero, indicando anche appunto gli orari di mercato e cose di questo genere, un tempo civile. E poi all'interno, in modo più sofisticato, un meccanismo ad acqua, soprattutto anche perché può non esserci sempre il sole. Qualche cosa di simile lo troviamo peraltro anche in Cina, e non è chiaro poi in effetti nell'ordine dei tempi chi sia indebitato a chi. Questo è l'orologio di Su Sung, imperatore cinese, alto circa 10 metri, con diversi piani, in cima una sfera armillare che ruota, però non è avanti Cristo, qui siamo in un'epoca decisamente più recente. Il tamburo con il meccanismo, il mulino d'acqua con il regolatore e lo scappamento, e il calendario vero e proprio. Ora, poi l'uso pratico di questi oggetti è tutto da definire. Nell'orologeria, qui facciamo un salto, poi torneremo indietro. E qual è il problema? Un po' come nel calendario. Vogliamo far corrispondere due periodi che non sono multipli uno dell'altro. Il ciclo lunare è questo, 29 giorni, eccetera, eccetera, una fila di decimali, 29 giorni e mezzo circa. Meccanicamente come si può rendere? In un modo estremamente rudimentale, una roba proprio tagliata giù con la scure, un ipotetico ingranaggio a due denti che ne fa girare uno da 59. È la frazione 59 mezzi. Quindi se qua abbiamo un meccanismo che ci assicura un giro nelle 24 ore, qui otteniamo in uscita un giro in 29 giorni e mezzo, che è un'approssimazione presolone, francamente, insomma, lofia, non utile a scopo di pratico, di misura del tempo. Ogni mese o giù di lì bisognerebbe rimettere a posto il meccanismo, che non ha senso. Però se cominciamo a combinarne diversi di rapporti frazionari, qui bisogna lavorare con le frazioni, che confesso non è il mio forte, ma era una materia molto ben conosciuta ai matematici sia egizi che babilonesi. 8/35 per 35 ottavi, qui si vede appunto da questa svista la mia dimestichezza, su 54 ottavi. Allora qua riusciamo ad avvicinarci di più. Vedete che questa cifra, questo valore assomiglia. Qui l'errore è di 3/4 d'ora, una cosa veramente brutta, mentre qua è dell'ordine dei minuti. Andiamo già meglio, anche se è una precisione molto lontana da quella che può servire in effetti a un indicatore efficace. Va fuori fase presto. Un terzo asse si può dimostrare, basta un terzo asse per arrivare a una precisione di pochi centesimi di secondo. Quindi si tratta di ridurre un numero reale a una combinazione frazionaria. Non si è capito, in letteratura i riferimenti o sono incredibilmente vaghi o non esistono, quale fosse il protocollo seguito, l'algoritmo seguito in quest'epoca. Perché in quest'epoca gli orologi pretendono di cominciare a segnare qualcosa di più, come vedremo. Io ho studiato un po' il metodo delle frazioni continue, faticosamente, ma che però viene, almeno nella documentazione che ho in mano io, introdotto, forse si conosceva anche un po' prima, ma da John Wallis, che è maestro di Newton, quindi siamo un bel po' di secoli dopo il periodo del quale stiamo parlando. E quando si parla di meccanismi planetari, di orologi astronomici e bellezze di questo genere, siamo abituati a pensare a una tradizione artigianale ovviamente, squisita, di fattura incredibilmente bella, che incanta i visitatori dei musei, soprattutto in Gran Bretagna, poi in giro in Europa, da noi un po' di meno, ma adesso vedremo un esempio impressionante. Quindi meccanismi e orologeria con i giusti rapporti, treni di ingranaggi da calcolare. Questo è un planetario, non è una bella immagine, però vi assicuro probabilmente vale una visita, quello di Isaac Singh, che aveva costruito in casa sua un sistema planetario con ingranaggi addirittura ellittici per approssimare le anomalie, mosse da un orologio, e questa è la camera da letto, l'orologio aveva un pendolo che Isinga ha dovuto tagliare a metà perché filava sul letto matrimoniale, la moglie non aveva assolutamente intenzione, quindi ha dovuto ricalcolarlo, segarlo in due, ha cambiato la frequenza del pendolo, quindi la velocità, ha dovuto aggiungere altri ingranaggi per evitare conflitti domestici. E questo proprio improntato alla passione per questo genere di cose, ovviamente. Poi, se guardate al centro della sala, alla fine di questa chiacchierata, vedete un planetario. Una macchina Zeiss interamente meccanica, che nel suo genere, a mio parere, è un capolavoro. Oggi i planetari, per economizzare, li fanno con i motori a onda quadra, le schede, il controllo numerico, e vabbè, siamo capaci più o meno tutti. Ma questo, nella parte interna, nel telaio che unisce le due sfere, ha dei treni di ingranaggi, che ovviamente un pochino più sofisticati, per muovere i pianeti in cielo. Possiamo provare a vederlo un attimo, così lo metto in disordine e poi bisognerà che i tecnici me lo riportino. Comunque, adesso pianeti in vista non ce ne sono, però anche la Luna e il Sole vengono riportati a dei moti estremamente realistici, anche se pare che in questo momento la macchina abbia una piccola defiance perché la Luna non si vede più, è sparita. Ma in ogni caso il trucco è semplice, ci sono dei proiettori. Uno, un sistema doppio per ogni pianeta. Uno di questi ingranaggi muoverà la Terra, quindi è un periodo di un anno. L'altro il pianeta in questione, quindi il proiettorino oscilla avanti e indietro e riproduce in cielo i moti. Siccome abbiamo un bel po' di cose da vedere, andiamo avanti il più possibile velocemente. Quindi questi lavori sono possibili. Secondo i laterculi alpini, questo qui è il lavoro di quel Mojaxo Ligurio Pleuste in Pieve. Ma in Italia, quando è che si cominciano a vedere? C'è un esempio clamoroso, ve l'avevo promesso. Questo è l'astrario del Dondi, che compare, si direbbe dal nulla, costruito o ultimato, non so bene, a Pavia, nel XIV secolo, da Giovanni de Dondi, padre e figlio orologiai. Cominciano anche a costruirsi e a diffondersi degli favolosi orologi da campanile, nel 1400 in particolare, Cremona, Mantova. Sono dei capolavori di meccanica, anche se rispetto agli schemi poi moderni hanno una dentatura un po' diversa, e questa credo sia una replica che si trova a Milano, Museo di Scienze Tecniche del Pippa, poi è stata costruita una replica in scala dal Croce di Lavagna, San Salvatore, ce ne sono pochi in giro, e hanno sette quadranti per i sette pianeti, Sole e Luna, una via di mezzo tra l'orologio e il planetario, perché per ogni quadrante le lancette indicano la posizione zodiacale con le anomalie principali. Prima, che cosa c'è? Non troviamo quasi nulla, se non nei paesi arabi. Come fa a venire fuori nel 1340 o giù di lì un capolavoro del genere e a partire dal secolo successivo diffusi sempre di più in tutta Italia, poi via via in Europa, degli orologi sofisticati da campanile, orologi astronomici che indicano anche l'ora in cui sorge e tramonta il sole che cambia nelle stagioni, quando prima non c'era niente del genere. Gli esempi antecedenti sono astrolabi meccanici arabi con dentro qualche elementare ingranaggio rotellina, sono stati costruiti anche orologi ad acqua, orologi di legno, orologi monumentali, ma nulla che avesse la pretesa di una tale precisione. Dunque, c'è qualche cosa che manca, una storia che manca, questa immagine non c'entra molto, ma ci riporta un pochino all'argomento. Torniamo al III secolo avanti Cristo, e in un'epoca dominata dalle scorrerie di Annibale in Italia, dall'assedio di Siracusa, come era anche indicato nel Deplian, nell'invito, e a un evento di cui io stesso, non avendone mai sentito parlare a scuola, storia della scienza, filosofia della scienza, sembra sempre ancora imperniata sui grandi canoni estetici e morali, ma poco sulle capacità tecniche di astrazione. Questo è Archimede, come abbiamo già visto, che lavora indifferentemente per chiunque non lo censuri, per i romani quando Siracusa è alleata con i romani, oppure per altri, per il re Gerone, costruendo una nave impressionante, la Siracusana, lunga più di 100 metri, con più di 2.000 uomini di equipaggio. Quindi non uno scherzo, la volta scorsa è stato detto che lo studio dei paraboloidi, delle figure, dei volumi e dei punti di equilibrio corrisponde anche all'esigenza pratica, ingegneristica, di navigare con mezzi progettati, non fatti sulla scorta di prove ed errori, ma già uscite da un disegno tecnico con un'ottima probabilità di successo. Perché e come viene ucciso Archimede ancora non si sa bene. Disegnava delle cose nella sabbia, probabilmente nella sabbia, non così per terra, ma nella sabbia in un vassoio, perché al posto delle lavagne usavano delle tavolette di legno, dei vassoi, si potrebbe dire, con la sabbia, si cancellava subito. Sta di fatto che in effetti sembra che il console Marcello avesse dato esplicitamente ordine, non ne siamo proprio sicuri per la verità, ma di non ucciderlo, di non toccarlo e anzi di sequestrare tutti i suoi materiali, perché come si fa in questi casi, evidentemente si cerca di mettere subito le mani sull'uomo che conta. Werner von Braun, dalle V2 alle missioni Apollo. Quindi non si fa fuori un elemento così valido, dopo che ha mostrato come si fa a tempestare da una granuola di colpi di catapulta le navi romane. Allora, la morte di Archimede, poi tra l'altro questa ve la voglio raccontare, faremo forse tardi ma magari vale la pena. Sophie Germain, una giovane matematica francese, una ragazza non aristocratica ma comunque ricca, studia proprio da ragazzina la storia dell'uccisione di Archimede, ne rimane violentemente colpita, emotivamente presa, si mette a studiare matematica, cerca di corrispondere con il più grande matematico dell'epoca, Gauss. Quando le truppe napoleoniche invadono la Prussia e entrano nella città di Gauss, lei fa di tutto attraverso le sue amicizie altolocate per agganciare un generale napoleonico e pregarlo assolutamente di salvare Gauss, che nessuno andasse lì ad ammazzarlo, fargli del male. Quindi Gauss si vede bussare alla porta, questo alto ufficiale, un generale, che lo sequestra su preghiera di una certa signorina Sophie Germain, che Gauss non conosceva, perché per pudore lei si firmava con un nome maschile, per non essere identificata come donna. E questo episodio evidentemente fa capire che la morte di Archimede è stata in effetti un dispiacere, qualche cosa che non doveva non era previsto, non era opportuno, proprio per ragioni anche tecniche, di opportunità politica, economica, e era esso stesso un tesoro, anche se vecchio, comunque. Cicerone sembra essere uno di quelli altrettanto colpiti dalla fine di Archimede, quando è questore in Sicilia, va a cercare la sua tomba, che sappiamo dovesse essere ornata da una combinazione di solidi con un certo rapporto di volume e dimensioni, su quale adesso sorvoliamo. Non riesce a trovarla, eppure non è passato molto tempo, un po' più di un secolo dalla morte di Archimede, finché dalle porte agrigentine riesce, in mezzo agli sterpi e ai rovi, a trovare, scolpito nel marmo, il complesso di solidi di cui parlava Archimede, una specie di indovinello, e annuncia la cosa, peraltro, a delle persone indifferenti. È interessante il fatto che nel bottino recuperato dal console Marcello a Siracusa, un oggetto lo abbia colpito al punto tale da essere ritenuto da lui, a quanto sembra, più prezioso di tutto il resto. È un planetario, è una macchina, un dispositivo meccanico, che viene poi mantenuto dagli eredi di Marcello, il quale di lì a poco viene ucciso in una scaramuccia da truppe, da una pattuglia cartaginese, mentre era in perlustrazione. Il cadavere viene, anche in questo caso, riconosciuto dopo, da Annibale, che lo fa cremare e lo restituisce a Roma in un'urna d'argento, con tutti gli effetti personali e tesori. Così finisce Marcello, ma l'oggetto rimane in casa sua, viene anche esposto al Tempio di Vesta. Viene tenuto in sacra considerazione dagli eredi. Cicerone racconta delle riunioni di dotti romani sbalorditi dall'idea, dall'ingegno, dalla preziosità di questo oggetto. E viene descritto, a parte il fatto che poi probabilmente sembra di capire che ce ne fossero almeno due, uno fisso e uno mobile, e in modo abbastanza chiaro, tutto sommato, passiamo direttamente all'italiano. Ammirevole in quanto Archimede era riuscito a riprodurre con un solo movimento, una sola conversio, quindi immaginiamo un meccanismo, un albero, una manovella, un movimento solo, i diversi percorsi con moti tra loro contrastanti. Questo non può altro che riferirsi al moto variabile dei pianeti. E era una sfera di vetro, probabilmente un telaio di bronzo, e dei meccanismi interni, verosimilmente, ma non è certo, con una terra al centro, anche perché comunque questo era uno schema ritenuto passabile, accettabile. E purtroppo, ecco, non si sa più nulla di questa cosa, e il problema è questo: Gallo, che riunisce, Gaio Gallo, il meglio degli intellettuali romani, tiene delle vere conferenze a casa di Marcello, spiega tutto perché capisce benissimo, i romani sono strabiliati da questa idea, da questa realizzazione, però, questo è un problema che io credo abbiamo ancora un po' oggi. Nessuno che cerchi di analizzarlo, di copiarlo, di prendere nota del numero di denti, della struttura, di come è fatto, non si dice della teoria matematica che c'è dietro, ma perlomeno, visto che di artigiani abilissimi ne avevano anche loro, provare a vedere. Lo hanno tenuto come pura curiosità, l'atteggiamento che ancora oggi forse abbiamo di fronte a queste cose, un colpo di genio, ma fine a se stesso. In effetti questo non è un episodio isolato. Abbiamo parlato dell'isola di Rodi, facciamo un salto parecchio tempo dopo. A Rodi è stabilita una città-stato greca potentissima, con fortezze, fortificazioni, una marina militare formidabile, evidentemente un notevole traffico commerciale, molti soldi, una scuola di astronomia dominata dalla figura straordinaria di Ipparco, nativo di Nicea, grandissimo osservatore, probabilmente in corrispondenza o è stato in viaggio in Mesopotamia per raccogliere quanti più dati fosse possibile rispetto a quelli di cui già poteva disporre dei colleghi ateniesi o alessandrini sulle posizioni della Luna, sul moto della Luna nello zodiaco, perché era evidente che era ineguale, circa un 6% o giù di lì, come ordine di grandezza, di anomalia, per il fatto che l'orbita è eccentrica. nessuno pensava volentieri a orbite ellittiche. Questa è la vera rivoluzione dei tempi di Copernico, ed è in realtà dovuta a Keplero, come ben sa una persona qui presente, ottima conoscitrice di Keplero. Voglio anche dire che questo lavoro, perdonate la nota personale, non sarebbe stato possibile senza anche la contribuzione di amici e colleghi che mi hanno prodotto una quantità fino eccessiva di documenti. Ecco, Anna Lombardi è la volpe delle biblioteche elettroniche, in grado di trovare cose impensabili e di studiarle direttamente dal latino quando non sono tradotte, cioè quasi sempre. E naturalmente Arpino, che mi ha subissato di materiale anch'esso, e tuttora continua, anche se ormai la conferenza è in corso, ma non si ferma. Il Parco, dunque, si avvale di serie storiche di osservazioni di eclisse, sapendo che le stelle però non sono fisse ma si muovono, perché è stato in grado di calibrare, di decifrare con buona approssimazione lo slittamento precessionale, quindi di correggere i dati tenendo conto di questo. Dal 747 avanti Cristo, in pratica le prime che sono ordinate corrisponde all'inizio del calendario del regno di Nabonassar, 747 o giù di lì. Probabilmente Talete non ha previsto nulla, ma, come si dice, forse un pochino leggenda, ma Iparco assolutamente sì, si rende bene conto di come fare. Iparco è anche un geografo, accoglie con interesse la tesi di Seleuco della duplicità dell'oceano che circonda il globo, per via della differenza di maree, ricordate l'altro ieri, maree in Atlantico, maree nell'Indiano, con uno stile diverso, sono due mari diversi, quindi c'è in mezzo qualcosa, quindi c'è l'America, ci deve essere almeno un continente. Ecco come scoprire l'America senza averla mai visitata. Seleuco dunque ispira il lavoro di Parco e dei suoi immediati successori, che sono Cleomede, che su cui abbiamo tra l'altro, ecco magari, siccome mi capiterà di fare un sacco di nomi, una specie di cronologia un po' messa lì così con una certa approssimazione, si tenga conto anche del fatto che di molti di questi personaggi in realtà non si sa bene quale fosse la data di nascita, di morte, ma grosso modo il periodo in cui si sono prodotte le loro opere maggiori. E c'è una folla terribile, perché in effetti poi andando a studiare la letteratura si scopre che di personaggi di altissimo livello ce ne sono tanti, ed è difficile parlare di uno senza parlare anche dell'altro. Insieme o subito dopo Iparco abbiamo Posidonio e Gemino in particolare, e Cleomede, che forse qui non c'è. Questi nella fase successiva, nello sviluppo del lavoro di Iparco, sviluppano anche, sempre a fini di navigazione, delle misure dirette, delle basi, delle distanze, per esempio fra, noi abbiamo visto prima, nella prima di queste tre serate, la storia della misura eccezionale di Eratostene di Cirene, che ha lavorato in Egitto, da Alessandria ad Assuan. Ebbene, Posidonio, e forse i suoi colleghi, comunque la scuola di Parco Posidonio, farà una misura analoga per via di mare, tenendo molto probabilmente conto anche della differenza di longitudine, fra Rodi e Alessandria, trovando un valore per la circonferenza terrestre che invece dei 250.000 stadi di Eratostene viene riferita a essere 180.000, ma attenzione, perché con tutta probabilità qui c'è un fraintendimento, essendo un'altra unità di misura, tenendo conto di una serie di circostanze sulle quali assolutamente non mi dilungo, e correggendo per lo stadio nell'accezione giusta rodiense, otteniamo 240.000, quindi sostanzialmente all'incirca una conferma del dato di Eratostene. Non altrettanto buono, ma molto più difficile, perché Eratostene ha usato il lavoro specialistico dei misuratori fiscali, i bemattisti o come si chiamavano, che camminavano, mentre qui c'era da navigare, quindi una cosa ben più difficile. Questo dà un'idea dell'incredibile raffinatezza delle tecniche di navigazione e soprattutto della capacità di stima delle distanze. Tra l'altro, incidentalmente, l'idea, il valore proposto veramente sembra casaccio da Colombo, incredibilmente sottostimato come dimensioni circonferenza della Terra, deriva forse intenzionalmente dall'aver preso i dati di Posidonio interpretandoli con lo stadio corto, quindi 180.000, tradotto poi, convertito poi attraverso non il miglio romano ma quello arabo, che è diverso. Quindi qui ci deve essere stato, ma difficilmente per caso, un fraintendimento. Di conseguenza Colombo si è ritrovato con dei dati in mano comodamente un modello della Terra che era ridicolmente inferiore come misura ed è tutto lontano dalla realtà. Una piccola parentesi, prometto che sarà breve. A quest'epoca non è assolutamente detto che abbia importanza la collocazione della Terra. Il primo esempio di un modello geometrico di movimenti planetari si ha con Eudosso, che immagina delle sfere centrate una sull'altra, qui sono ridotte a dei cerchietti, un pianeta che danza avanti e indietro descrive un'ippopeda nello zodiaco. In questo caso la Terra è al centro. Aggiungendo cerchi su cerchi, questo motore, il cuore del meccanismo di Eudosso, può essere fatto ruotare ed ecco che un pianeta in questione va avanti e indietro. Quest'idea piace tantissimo ad Aristotele, che la sviluppa, piace tantissimo perché corrisponde bene alla sua idea gerarchica di sfere, che è un'idea sostanzialmente estetica. Quindi la sfera delle stelle fisse, poi dovrebbe avere un suo movimento diurno, ma qui è omesso, e ogni pianeta portato da un certo complesso di sfere montate con gli assi eccentrici. Senza vedere che in realtà, soprattutto nel caso di Marte, i conti non tornano. Senza tener conto del fatto, e questo caratterizza appunto Aristotele, che i pianeti non hanno la stessa luminosità, quindi non possono stare su una sfera intorno alla Terra. La distanza cambia, lo fa già notare chiaramente qualche altro contemporaneo, in particolare Eraclide Pontico. Apollonio di Perga inventa un epiciclo. Allora immagina, sempre ossequiando il principio che è duro a morire, che i pianeti abbiano moti circolari, moti uniformi, che un pianeta, quale che sia, interno o esterno che sia, viaggi appunto su un epiciclo, sopra il cerchio, epiciclo, uno strumento ausiliario. E quindi quello che si vede in lontananza nello zodiaco è un oggetto che va avanti e indietro. Però qui si spiega anche perché può essere più luminoso o meno, perché la distanza cambia. Non prendete questi modelli per qualche cosa di quantitativo, perché in realtà non corrispondono a casi reali. Aristarco, di cui già si è parlato, immagina di eliminare l'epiciclo. Il secondo movimento, il cerchio ausiliario, è della Terra, che viaggia intorno al Sole. E riecco che allora non è che il pianeta vada avanti e indietro, lui cammina, sempre nello stesso verso. Ma c'è un andirivieni come effetto prospettico. Noi sappiamo, anche se i nostri libri, anche se nelle nostre scuole non si dice, in genere, almeno a me non l'hanno detto, che in realtà, nella maggior parte dei casi, i filosofi greci, o almeno gli scienziati greci, permettetemi di chiamarli così, perché hanno un'altra mentalità, sono indifferenti al fatto di ipotizzare la quiete del Sole e della Terra. A loro va bene, e sono moderni per questo, scienziati per questo, che il modello abbia un riscontro con la realtà. Quindi nella regola di corrispondenza ci sia una conferma, però sta di fatto che anche così, senza epiciclo, si incorre in una serie di problemi, perché il movimento che si osserva nello zodiaco, oltre alla retrogradazione, presenta comunque un'anomalia, anche al netto del fatto che la Terra si muova, non è uniforme, e può essere più veloce o più lento. Nel caso di Mercurio, nel caso della Luna, questo è evidente, anche il Sole che sembra girare intorno alla Terra nello zodiaco, ma non è assolutamente della stessa velocità. Allora si tenta di interpretare la cosa anche in un altro modo. Immaginiamo la Terra non essere al centro, ma da un'altra parte. Il centro è una specie di orologio che fa muovere un pianeta a velocità costante, proprio come la lancetta di un orologio. Allora però, se noi non siamo in centro, il movimento che vediamo qui appare accelerato e qui rallentato. Questo è un ulteriore sviluppo, cioè sia la Terra sia il punto equante non corrispondono con il centro, via via nel Medioevo, soprattutto gli arabi, continuano a sviluppare, a complicare la cosa, addirittura proponendo eccentrici mobili, oscillanti, di tutto. Ma in sostanza questo è un modello più o meno equivalente al meccanismo epicicli deferenti. E questo dovrebbe fermarsi qui, ma adesso vedremo qual è la soluzione. Rinunciare a questa fissazione assolutamente controproducente delle orbite circolari. Ci riuscirà, suo malgrado, Keplero, perché all'inizio non ci credeva, ma questa è l'unica soluzione. Però siamo andati un pochino troppo in là e anch'io mi sono perso un attimo. Torniamo indietro. Keplero deve ancora venire. La navigazione del Mediterraneo, quindi sia per motivi militari che commerciali, porta allo sviluppo di tecniche, di capacità di indovinare i luoghi, le coordinate, le direzioni, eccezionali, mai viste prima. La costruzione di navi di un tonnellaggio mai visto prima, la Siracusia tra l'altro, ecco se non l'ho detto, era un catamarano, 2000 uomini ai remi e un altro migliaio o giù di lì di equipaggio alle manovre. Pensate voi una nave che accoglie 2 o 3 mila uomini, a cui deve dar da mangiare tutti i giorni, la sala mensa, la descrizione di un certo Athenaios, che forse è uno pseudonimo, la descrizione è impressionante, lui ha visto la costruzione o il varo o ha parlato con qualcuno di equipaggio. Sale di banchetti, di riunioni, sale per gli ufficiali, intarsiate in legni pregiati, avorio, oro, piante, vasi, giardinetti, come si userà ancora nell'Ottocento, il giardinetto a poppa, con impianti di irrigazione per le piante, forse un orto, chi lo sa, almeno per gli ufficiali, tonnellate d'acqua, di cibo, di lana, di ricambi, 3 alberi, qui ce ne sono 2 ma quelle grandi avevano 3 alberi, con le gru per la carica delle catapulte, scafi piombati con cui speronare navi avversarie o eventuali pirati. Navi così si sono viste nella Seconda Guerra Mondiale, 2.000-2.500 uomini, e l'equipaggio di una corazzata di classe Vittorio Veneto, giusto per avere un'idea. Quindi le trirene, come questa ricostruzione della marina militare greca, erano in realtà delle unità veloci per uso secondario, sostanzialmente. Sia come sia, facciamola breve, il più possibile, Roma è ancora in guerra, come al solito, questa volta con il re del Ponto, Mitridate, e siamo in sostanza alla fine del secondo, all'inizio del primo secolo avanti Cristo. L'isola di Rodi viene raggiunta dalle squadre militari romane, con degli accordi si allea, in effetti poi il re del Ponto ne ha combinate di brutte, con eccidi, stermini, pulizie etniche, uccidendo, sterminando popolazioni di interi villaggi, di romani, di coloni, e quindi non era assolutamente simpatico neanche ai rodiesi, che già avevano dovuto respingere anche degli attacchi. E quindi la flotta romana è anche di base qui. Dopo la vittoria, più o meno, di Silla, ci sono delle navi, almeno 2 navi di Silla, che partono per Roma. Una, probabilmente, da Rodi, facendo poi scalo a Kos e ad Atene, dove carica oggetti preziosi, statue, un bottino favoloso, una nave da 300 tonnellate di carico, e poi si avvia per l'Italia, passando fra Creta e Citera, più o meno da queste parti, siccome mi è stato chiesto dove. Citera e Anticitera. La nave viene presa da una tempesta e fa naufragio qui, vicino ad Anticitera. Lo sappiamo dallo scrittore Luciano, che riferisce che Silla lamenta la perdita di una delle sue navi, era quindi probabilmente romana, con bottino di guerra. Probabilmente va a incagliarsi e viene respinta da scogli, o comunque è qua, il relitto è qui. E qui rimane. L'archeologia subacquea, un altro richiamo, sta portando alla luce cose assolutamente splendide e interessantissime. Questo è un recentissimo relitto di nave romana presso Cadice. Fortuna ha voluto, cioè fortuna, che si trovasse a 25 metri, quindi facilmente accessibile, ed è un boccone squisito. Nel vero senso del termine, le anfore sono piene di vino, di olio, di salse, che però sono andate a male, stanno analizzando, ma è uno dei relitti meglio conservati finora trovati nel Mediterraneo. Il naufragio della nave Anticitera apre un capitolo senza precedenti nella storia dell'archeologia. Nel 1900 una imbarcazione ben attrezzata, però insomma siamo nel 1900, di pescatori di spugne, sostanzialmente povera gente, un lavoro durissimo, abituati a rischiare, e getta l'ancora qui perché condizioni di mare non permettono di andare a pesca nella zona familiare. Scende un palombaro, ricordate, siamo nel 1900, quindi pompe d'aria, scafandri, elmetti di ottone con le visiere, dei rischi che non ha corso neanche Gagarin. Questo palombaro va giù, prima immersione della giornata, e si fa ritirare subito su col verricello, rientra in barca assolutamente stravolto, pallido, e dice di aver visto una scena di catastrofe a 42 metri, rottami e un cadavere, una donna nuda, evidentemente annegata. Il capitano, ecco, c'è anche da dire che incidenti, narcosi d'azoto, capita di tutto e si vede di più, però gente professionale. Quindi il capitano decide di farsi calare lui e va a vedere lui che cosa succede. Poco dopo ordina di nuovo il recupero ed emerge con in mano il pezzo di una statua di bronzo. Nell'anno successivo, 1901, comincia un pochino di spoliazione di questo relitto. Le cose più immediatamente vendibili, piccole statue, piccoli oggetti, monete, vengono rivendute in giro in Alessandria, a quanto pare, nel 1900 ancora. Nel 1901 si verifica una cosa che dovrebbe sempre accadere, cioè il capitano va al governo greco e racconta tutto. Quindi la sovrintendenza si precipita, affitta la barca, affitta il capitano, affitta l'equipaggio, affitta tutto, e lo fa lavorare lì per 2 anni. Con centinaia e centinaia di immersioni, 42 metri, 45 metri con lo scafandro, senza tabelle di decompressione, senza nessuna conoscenza di medicina subacquea, 2 incidenti, uno mortale, uno dei palombari ci lascia la pelle. E il Museo di Atene si arricchisce di tesori che, come spesso accadrà sempre di più in seguito, sono recuperati dal mare, tesori anche notevoli, in bronzo soprattutto, ma anche statue di marmo. E i romani impazzivano, questo potrebbe essere per esempio, a quanto pare, il filosofo Boristene, non se ne è sicuri, un giovane in bronzo e una serie di monete, di gioiellerie, di vasi e di cose preziose di ogni genere, più una serie di frammenti che vengono tralasciati a lungo, rimangono in un angolino del museo perché non sono nulla in confronto ai tesori, ai bronzi, al giovane di Anticitera, alla famosa donna nuda con i sandali e il copricapo, cose bellissime, il Museo Nazionale di Atene. Rimangono lì quasi 50 anni, ma poi pulendo un pochino, erano chiusi in una scatola di legno che si è subito frammentata e disfatta non appena si è asciugata, e qui le tecniche di conservazione non erano quelle evidentemente dell'archeologia di oggi. Da queste centinaia di frammenti si cominciano a intravedere, pulendoli, dei denti, e si tratta di un meccanismo orologeria. Ma la datazione di quel relitto lo colloca sicuramente fra il 70 e il 100 avanti Cristo, anche dalle monete trovate. E dunque che ci fa una roba del genere in fondo al mare, in un cargo con un bottino di guerra, statue, oggetti preziosi? Ma alcuni cominciano davvero a mettere in giro l'idea che questo sia un falso, o magari la caduta di un altro oggetto buttato lì, o un altro relitto che si è mescolato, ma la cosa non sta proprio in piedi. Intorno agli anni 50, cominciando a lavorare sui pezzi più grandi, questo è il frammento A, col grande ingranaggio cosiddetto planetario, insomma, uno studioso, ora scomparso, Derek de Solla Price, comincia a interpretare con un lavoro certosino, a cercare, attraverso l'esame dei reperti, qualche radiografia, per la verità un po' rudimentale, di che cosa diavolo potesse consistere questa cosa, ma senza avere particolari mezzi a disposizione. Il meglio che si poteva ottenere era questo. C'erano delle riparazioni, e il bronzo qua e là era anche stato rotto e riparato, quindi cose prima dell'affondamento. C'erano delle iscrizioni, c'erano dei quadranti rimasti soltanto in parte, e faticosamente, in un metallo fortemente corroso, con una solidità del tutto compromessa, friabile, andava in polvere, si cominciano anche a leggere alcune iscrizioni che sono appunto dei parapegmata. Certo che così è difficile, bisogna adottare delle tecniche di contrasto, nell'illuminazione già si vede, è un pezzo che non dice nulla, ma poi esaminato in altro modo rivela qualche cosa. Poi questo reperto verrà esaminato a più riprese, negli anni 80 e 90 da Percival e Bromley, e infine tra il 2002 e il 2005 da un agguerritissimo gruppo di fisici, archeologi e astronomi, una quindicina in tutto, più o meno sostenuti, sponsorizzati da due grosse industrie come la Hewlett-Packard, tre università e il Ministero della Ricerca greco. Il lavoro di Price è da considerare pionieristico. Con i mezzi che aveva ha fatto miracoli, ma estremamente lungo. Dagli anni 50-59 comincia a trarre delle conclusioni, esce un articolo su Scientific American, un antico computer greco, nel 75, nel 74 e 75, il relitto, l'orologio, la macchina di Anticitra e tutto ciò che sta di contorno diventa un caso, ma per la verità viene anche abbastanza presto dimenticata. È un reperto senza precedenti e senza seguito per un millennio abbondante, per 1300 anni. Non c'è niente né prima né dopo, se non un'altra descrizione di Cicerone. Perché possiamo pensare di far corrispondere a questo un oggetto progettato e costruito o da Iparco o da Posidonio. Adesso, per la verità, descrivere questa macchina nei dettagli è qualcosa di terribilmente difficile. Possiamo almeno tentare di delineare una caratteristica peculiare, ma temo che non si veda molto. Vediamo un attimo che cosa si può fare. Per la cronaca, ecco un'altra cosa, una parte di questi materiali, non solo le registrazioni, saranno rese disponibili attraverso il sito in rete del Planetario. Qui c'è un modellino virtuale che chi è interessato potrà anche dal mio sito scaricare, anche se è un pochino pesante. E certo non dice niente, quindi i modelli ce ne sono quattro. Visti i tempi e comunque le condizioni di visualizzazione, direi che ci occupiamo soltanto dell'ultimo, perché è quello che poi ho seguito io come schema. E sta di fatto, ecco, forse si legge meglio in effetti questo schema come disegno, che si immaginano due ingranaggi con una manovella che dà il movimento. Questo dovrebbe essere un indicatore solare zodiacale. Dopodiché questo alimenta una serie di altri ingranaggi che vanno a muovere un grosso disco dentato inferiore che si presumeva contenere un differenziale. Il differenziale, come abbiamo visto nell'ultima volta a proposito del carro del saggio che indica il sud, il differenziale anche delle automobili, in sostanza, è un tipo di ruotismo che è libero di ruotare, di girare con una emissione di moto laterale, montato da qualche parte come eccentrico. C'è un ingranaggio su un albero fisso sulla tavola differenziale, e si ottiene in questo modo, di ritorno, in quello che qui è un asse centrale che poi continua, l'asse è questo, sbagliavo collegamento, un alberino che passa in un albero cavo, un moto che è la combinazione, metà della somma algebrica dei due, cioè si hanno due moti diversi e sul terzo asse si ottiene la media dei due, o la somma, la differenza, e poi ovviamente sono possibili tante combinazioni diverse, anche differenziali multipli, però questo è un caso, è un'applicazione che poi si troverà in orologi astronomici molto più recenti, rinascimentali e moderni, di cui nulla si sapeva. Certo, i cinesi il differenziale la somma, la differenza di due movimenti, di due velocità angolari diverse, già la conoscevano, non se ne erano fatti assolutamente nulla, se non costruire praticamente dei giocattoli, come il carro del saggio, che non serviva certo per navigare o per orientarsi, non poteva garantire una precisione tale. Successivamente anche Bromley 86, che non aveva però esaminato il reperto, segue un pochino questo disegno pensando però di dare un significato ad alcuni alberi che non si sa che cosa muovessero. Price pensava un anno lunare, cioè in termini di lunazione, 12 lune, un mese sinodico, quindi non oggetti che si muovessero, ma lancette che ci potessero dire quale fosse la fase della luna, la sua posizione. E poi il mistero di ingranaggi che terminavano senza nessuna connessione, un albero che non si sapeva cosa significasse, forse un eventuale ciclo di 4 anni, e qualche cosa che mancava, perché c'era un grosso ingranaggio di circa 220-230 denti, ma che non appariva collegato a nient'altro, se non a questa ipotetica manovella. Un problema di questo disegno è che si cerca di far girare con una forte moltiplica, a partire da una velocità bassa, qualche cosa che è la Luna, l'indicatore della Luna, che poi viaggia alla velocità di un frullatore. E questo non ha molto senso, francamente. Ed è anche un particolare sul quale io mi sono subito incagliato, considerandolo anche, oltretutto, francamente, poco sensato, poco probabile. Qui c'è qualche cosa di più che per il momento non ci interessa, altri particolari sui quali sorvoliamo. Alan Bromley immagina invece che il movimento non venga impartito dall'ingranaggio più grande, non lo considera logico, eventualmente nel modello virtuale che avete intravisto prima c'è anche tutta la cascata, il treno di ingranaggi, poi accluso da poter scaricare troverete anche un commento più preciso nel caso in cui vi interessi tentare una ricostruzione. Nel 2002, negli anni seguenti, con tecniche radiografiche molto più raffinate, si cominciano a vedere altri dettagli. Michael Wright a Londra costruisce una replica completamente diversa in cui il meccanismo differenziale sparisce. Wright si rende conto che quei ruotismi montati sul grande ingranaggio inferiore sono in realtà una coppia di eccentrici e quella che Price credeva una riparazione era una cava con uno spinotto, quindi un meccanismo conduttore e una ruota condotta, un collegamento assiale, cioè due ruote che girano disassate, girano eccentriche. Non c'è più il terzo elemento fisso alla piattaforma che sarebbe il perno differenziale. A che cosa servono due ingranaggi che ruotano uno eccentrico rispetto all'altro? Un eccentrico l'abbiamo visto prima, uno conduce l'altro a una velocità variabile. Questo corrisponde evidentemente alla teoria lunare di Parco. Quindi si rifanno poi con tutta una serie di cambiamenti di istituti che si avvicendano e in un modo non del tutto chiaro, degli esami successivi, poiché l'archeologia greca, con un giusto orgoglio e una certa diffidenza forse anche, e la direzione del Museo Nazionale di Atene vietano di rimuovere o di esportare o comunque di fare uscire oltre i confini del museo i reperti, soprattutto questi, allora un consorzio internazionale e una grossa ditta, credo inglese, la Ixtec, che ha anche un sito in rete, si fa pubblicità facendo vedere i video e le radiografie, le tomografie del rottame, si può chiamare così, del blocco saldato di bronzo, non lo si può toccare, si distruggerebbe, con tecniche di tomografia computerizzata in X, cioè via via regolando le potenze, un po' come le TAC, quando si fanno le TAC cerebrali con tagli diversi e via via affettando in radiografia ciò che si vuole vedere. Qui la difficoltà è nel fatto che è metallo e sono piani paralleli, quindi hanno forti effetti di riflessione dei raggi X e questo tende a rimescolare un po' l'immagine, il risultato finale, a rendere sfocati i tracciati, le ricostruzioni, le proiezioni. E sta di fatto che in questo modo il modello viene completamente ristrutturato, non c'è più un differenziale. E vengono risistemati anche quegli famosi alberini che non si sa cosa fossero, e sulla base delle iscrizioni dei parapegma si pensa anche che questa macchina fosse in realtà una parte di un tutto un pochino più complesso, e direi che ci siamo, lo è sicuramente. Nelle descrizioni, nei frammenti, in quello che si legge, ci sono degli espliciti richiami alle stazioni dei pianeti, ai pianeti stessi. Quindi questa era indubbiamente parte di un meccanismo più complesso che riguardava il moto dei pianeti. Il gruppo che nelle mie note ho chiamato ARP, in realtà è l'anticitera Mechanism Project Research Group, insomma, in poche parole, il gruppo di Atene, ha proposto una ipotetica ricostruzione in cui, oltre ai pezzi noti, che sono quelli in colore chiaro, si potevano abbastanza agevolmente collocare qua e là anche dei rotismi in più, del tutto analoghi a quelli del planetario Zeiss, che portano delle freccine indicatrici delle posizioni dei pianeti. Il planetario Zeiss, qui al posto della freccina, ha una lampada, un proiettore, per cui poi sulla cupola fa andare i pianeti avanti e indietro, qui è semplicemente una freccia. Ma è in sostanza una macchina molto probabilmente simile al progetto di Archimede, perché non è difficile immaginare, non questa macchina, ma comunque un disegno di questo genere, in scala magari un po' più grande. Questa era portatile, era piccola, quella che vedrete qui alla fine è già più grande, quindi una cosa relativamente miniaturizzata, doveva avere probabilmente questo aspetto, un quadrante diciamo frontale, anche se in effetti qui si gira double face, quindi qui l'indicatore della Luna con la fase e la posizione del Sole nello zodiaco, e dall'altra parte, attraverso tutta una serie di rinvii e di demoltipliche, azzeccando ovviamente con il metodo dei prodotti di frazione i periodi giusti, due periodi notevoli lunari, quello di Metone e di Callippo, che come abbiamo visto regolava il calendario ateniese, e quello Saros ex Eligmos, che poteva servire benissimo per la predizione delle eclissi. Io sono rimasto personalmente sempre perplesso dal fatto di avere trovato nelle pubblicazioni in rete, nei siti, sempre immagini statiche, ma siccome da parecchio tempo covavo questa strana ambizione, è diventata un po' una fissazione, di provare a costruire non una replica, attenzione, queste sono dei tentativi di replica, ma un modello, la differenza importante, magari ci tornerò sopra, un modello è una struttura meccanica che ne riproduce le funzioni. Una replica, come hanno tentato di fare in Inghilterra, dovrebbe essere anche proprio un oggetto fisicamente simile all'originale, rispettando le misure e soprattutto gli innesti molto problematici degli ingranaggi sugli alberi, senza codoli, senza grani per stringere l'albero, ma con innesti quadri. Presuppongono una lavorazione spaventosa. Però nessun filmato, nessun oggetto fisico. Quindi un modello virtuale si può costruire, come quello che avete visto prima. È una noia, ma si può fare. Un modello fisico è un'altra cosa. Arriviamo alle officine di Pieve Ligure, in una immagine in cui è in ordine. Questa è la macchina in via di costruzione, questo è un ibrido fra un tornio, che fra poco è anche lui un reperto, e un sistema di motori a onda quadra, un computer che le guida e quant'altro. Tutto questo può far ridere, in effetti è oggetto di frizzi e lazzi dagli amici, come si può ben vedere, però alla fine, dopo un'estate problematica per fortuna, nel 2006, sono riuscito a far capire al tornio come fare dei movimenti periodici. Precedentemente quest'altro oggetto era stato fatto tagliando ogni volta con una fresatrice a mano, dente per dente, ma la cosa diventa veramente ottocentesca. Allora poi c'è un altro problema, il fatto che il bronzo, per una ragione che non riesco a capire, non è quasi più commerciato, In Liguria un po' di più perché ci sono i cantieri navali, quindi hanno bisogno del bronzo per cuscinetti, per bronzine, per eliche, ma altrimenti, per esempio, a Milano non si troverebbe. Che è un metallo veramente notevole, duro, richiede un'utensileria attrezzata con strumenti sempre affilati, rimanendo sempre lì in sospeso il dubbio se sia possibile far muovere un ingranaggio con una moltiplica di circa 13 a 1, che corrisponde a una cosa, per fare un esempio pratico, banale ma comprensibile, alla centrifuga dell'insalata. Si fa un giro di manovella e dentro l'insalata ne fa 40. Ora, se c'è soltanto un passo non è difficile, ma se a questa moltiplica si devono aggiungere altri meccanismi e un eccentrico, diventa una cosa complicatissima. Ci si può riuscire, ma con un altro accorgimento. Comunque, come stavo dicendo, il lavoro procede con gli attrezzi che sono, che però io credo un artigiano di Rodi del primo secolo si sarebbe fatto piuttosto il segno della croce e conversione immediata per poterli avere, perché sono comunque utensili in acciaio legato, che tagliano il bronzo in pochi secondi, vabbè, in pochi minuti, diciamo. E se non sono affilati, come sapete, il bronzo suona, lo hanno imparato bene i miei vicini di casa. Però così il lavoro procede, ma nell'ottobre, interpellando io alcuni studiosi per posta elettronica, in particolare Edmunds dell'Università di Cardiff, che sembra essere un po' quello che ha messo insieme e coordinato il gruppo di Atene, Università di Cardiff, di Tessalonica e il Museo Nazionale Archeologico, vengo allertato sul fatto, proprio chiedendo, esprimendogli veramente la mia ingenua perplessità, come fa un ingranaggio piccolo a far girare uno grosso che poi si moltiplica per due, poi ancora circa per quattro, poi addirittura per cinque, e alla fine a far viaggiare la Luna a una elevata velocità con tutta una serie di rinvii, con tutti gli attriti. Mi viene risposto di aspettare, perché esce su Nature a novembre del 2006, un articolo appena preparato dal gruppo di Atene con delle novità, che ovviamente aspetto con ansia, sospendendo la produzione. Buona parte di quei pezzi sono stati quindi non buttati via, ma messi da parte. L'interpretazione è cambiata completamente proprio perché lì esce la novità, che viene probabilmente presa dai primi rilevamenti di Wright e poi in qualche maniera, diciamo, continuata. Il lavoro viene sviluppato, anche se forse si dovrebbe purtroppo usare un altro termine, da quest'altro gruppo di una quindicina di ricercatori. E alla fine, montando l'apparecchio, mettendo poi, insomma, sono immagini di repertorio, le facciamo andare via abbastanza velocemente, magari possiamo anche a questo punto nel frattempo scoprirlo, che la cosa diventa un po' noiosa, e rimanendo però questo dubbio terribile su come diavolo sia possibile far muovere con una moltiplica forte, anche il motore della macchina è demoltiplicato, insomma non si può spingerla per farla andare, bisogna che sia il motore a portarla. Adesso, se riesco, ve la faccio vedere. Poi comunque, quindi come vedete gira, fa rumore, ma non è lei, è il motorino che la sta azionando. Alla fine, ordinatamente, la potrete azionare voi stessi, per cui vi renderete conto che in effetti così va, ma in altro modo è un po' difficile. Vogliamo provare, qui abbiamo fatto anche delle prove giusto per divertirci, vedere se per caso si riesce a vedere. Non si riesce a vedere. Si può provare ad accendere questa luce, magari con un pochino di adattamento, e poi anche per spezzare un pochino questa lunghissima chiacchierata, prova ad andare, la mostriamo un pochino a tutti, però poi comunque potrete verificare voi stessi. Questa è una sistemazione completamente diversa dell'ingresso del movimento, che in questo modo la macchina va, c'è la Luna con le sue fasi, con una coppia conica, uno a uno rispetto al Sole. Dall'altra parte, poi le girerete intorno, ci sono i quadranti del ciclo del calendario ateniese e di quello Saros e più lungo Exelichmos delle eclissi. Però di diverso c'è il fatto che, direi che qua possiamo riprendere dopo, finisco di farvi vedere qualche particolare sull'eccentrico, che è la cosa, tanto lo lasciamo andare, non ha finito il rodaggio perché è stata smontata e rimontata, e via via che passano le ore diventa un pochino più liscio il funzionamento. E queste ruote vanno montate, per la verità qui c'è anche una variante minore, in modo che con un alberino eccentrico una gira sull'altra, la conduce, e l'anomalia, che è la prima anomalia lunare, quella di eccentricità, anche se in realtà non corrisponde perfettamente alla realtà, perché bisognerebbe pensare a un movimento ellittico, ripeto, nessuno in quell'epoca ci aveva pensato, però è già una buona approssimazione, via via prende forma, poi viene chiusa, ma non si muove, perché è impossibile pensare di fare ruotare tutto azionando direttamente l'ingranaggio maggiore. Quindi in sostanza io ho fatto una cosa molto semplice, ho pensato a un altro ingresso. C'è da dire anche che tutti ammettono che questa macchina sia incompleta, vediamo un pochino più in dettaglio, se ne avete la pazienza ancora, su come gira. La cosa sicura è che c'è un ingranaggio solare, che c'è un grande disco dentato che non si sa cosa serva. Poi un treno che, è qui il problema, un ingranaggio da 127 denti che ne fa girare uno a 32, è difficile, che porta su questo asse il ciclo lunare. Questo trasmette il movimento a questa coppia eccentrica che ritorna e si infila come un albero cavo nella sommità per azionare la luna. Ecco come da due ingranaggi decentrati si ottiene un'anomalia, un movimento che è appunto quello dell'eccentrico, per cui da una parte dove c'è la T immaginiamo di poter collocare la Terra e l'osservatore, dove c'è la E c'è il movimento a velocità angolare uniforme, ma quello che vedete alla distanza non è un movimento a velocità angolare uniforme. Quindi questo sembrerebbe essere effettivamente lo scopo di quel sistema. C'è da dire che però, lo avete visto anche prima nell'animazione legata all'eclissi, l'asse maggiore dell'orbita lunare, la linea degli absidi, non sta ferma, ma si muove, se no sarebbe facile, viene fatta muovere proprio da questo grande ingranaggio inferiore, per cui l'eccentrico con l'anomalia fa il suo giro in circa 18 anni, 18 e mezzo. Dopodiché ci sono altri rinvii opportunamente calcolati che riportano il calendario ateniese, calendario attico, con la divisione principale di Metone e di Callippo, e poi, indipendentemente da un'altra parte, il ciclo calcolato in modo diverso per tener conto di tutte le circostanze, cosiddetto Saros ex Elibos. Da una parte quindi c'è un calendario lunare, o meglio lunisolare se vogliamo, i 76 anni è il periodo più preciso, la lancetta più piccola, e 19 anni, poi sono divisi in sottoperiodi, gli octon e via dicendo, ma su questo per carità non entriamo in dettagli. Questa è una macchina quindi che può andare bene per tener conto delle eclissi, potrebbe servire per tabulare le circostanze di eclisse. Le fasi della Luna, queste in chiaro sono ingranaggi che non sono stati trovati, ma di cui si presume l'esistenza. Si ha una descrizione di una sferetta metà argentata e metà nera, che è la Luna, che è con una coppia conica, uno a uno, ogni volta che nel suo cammino si porta in corrispondenza del Sole, lo copre. La difficoltà è pensare di azionare il meccanismo da qui. Questo ingranaggio, con questa ipotetica manovella, farebbe un giro in 40-50 giorni, che non ha molto senso, francamente. Ed è durissima, perché girerebbe piano per fare viaggiare speditissima la Luna. Come soluzione pratica, io ho proposto semplicemente di andare a pescare una posizione più favorevole e una coppia di ingranaggi che riproduce, appunto con un minimo di esame e di scomposizione in frazioni convenienti, riproduce un movimento sensato che è a 10 giorni. Per la verità io cercavo un movimento un giorno, in un secondo momento con un pochino di lavoro in più lo si potrebbe anche trovare, però 10 giorni tutto sommato va anche bene, potrebbe essere accettabile, cioè potrei essere, io penso, spero, perdonato da Posidonio, nel senso che 10 giorni sono non solo i decani egizi, ma anche i 10 giorni in cui tradizionalmente gli ateniesi dividevano il mese, 10 giorni di luna che sta crescendo, 10 giorni di luna che corrisponde alla fase piena, intorno al plenilunio, e 10 giorni o 9, se il mese era corto, giorni che concludono il mese, di luna calante. Per quanto riguarda i quadranti con dei nomi, conservati solo in parte, è curioso il fatto, lo leggerete anche sul modellino, che lo zodiaco sia greco, mentre i nomi dei mesi sono egizi. Come mai questa commistione? In effetti l'idea che pare si possa accreditare, l'idea che perlomeno mi sono fatto io, è che l'uso delle tabelle, delle posizioni lunari, di Kidinnu, sostanzialmente il sistema B usato, quello scalettato, usato dai babilonesi, è stato poi ricondotto a un calendario facile, quello egizio. In poche parole, si avevano le date, si avevano le osservazioni, ma come base per il calendario si usava quello egizio perché era più razionale. 360 giorni fissi ogni anno, più 5 cosiddetti epagomeni dai greci, per arrivare a 365, erano giorni di festa. Quindi questa commistione ha permesso, con dei dati babilonesi, una conversione di date basate sul calendario egizio, che era facile, era comodo ed era corrispondente nei millenni, ovviamente molto antecedente, con una base di misura più estesa nel passato, di riportare, poi di ritradurre le date e fare i calcoli in termini poi di calendario di Callippo, calendario ateniese. Quindi un giro piuttosto complesso, ma che spiega la ragione per cui c'è questo insieme di elementi un po' eterogenei: cicli babilonesi, nomi di mesi egizi, però lo zodiaco è, sia pure anch'esso di derivazione alla lunga babilonese, è uno zodiaco greco. Si può anche fare un'osservazione che qui non è possibile, cioè che nel quadrante si distingue la costellazione dello scorpione, che è questa, dalle chele dello scorpione, ma non dalla bilancia. Voglio dire, anticamente lo scorpione aveva le pinze qua, il corpo e le stelle di coda, nelle tradizioni più arcaiche, e ancora nel secondo secolo avanti Cristo o nel terzo probabilmente. Questa macchina è stata da qualcuno attribuita a Gemino e quindi collocata intorno al 50-70 avanti Cristo. Non penso sia così, perché Gemino separa già la bilancia dallo scorpione, mentre precedentemente Ipparco le considera ancora con tutta probabilità chele dello scorpione. Quindi questo dettaglio, che può sembrare marginale, ci aiuta a porre un limite superiore alla costruzione di questa macchina, o perlomeno allo schema che è stato seguito. La bilancia viene divisa in modo definitivo, la divisione è sancita dalla riforma di Cesare del calendario, quindi è compiuta ed è diffusa intorno al 40-50 avanti Cristo, però prima appunto le chele sono ancora riferite allo scorpione, non sono l'alfa e la beta della bilancia, ma le chele. Con questo abbiamo più o meno datato la macchina vagamente, rimane da capire a cosa serve. Ora, un aggeggio del genere, così miniaturizzato, con degli ingranaggi lavorati così bene, e così piccolo, denti a modulo circa 0,5, limati a mano, è di per sé un gioiello, e non è strano che dei romani colti ci abbiano messo sulle mani. Ma di fatto la previsione dell'eclissi poteva essere benissimo anche fatta mediante tabelle, visto che si conoscevano i cicli babilonesi, c'erano delle buone approssimazioni. A che cosa serve questo calcolo? In tutta probabilità serve alla determinazione delle longitudini, non tanto in mare, ma in terraferma. Sapendo dove ricorrono e si verificano i cicli di eclisse, e verificando a che ora nel giorno previsto, in una certa località, o perlomeno su una certa longitudine, si osservasse l'eclisse, dalla differenza fra l'ora osservata e l'ora calcolata, si ricavava la differenza di longitudine, un problema che è rimasto aperto per secoli in navigazione. Ci riproverà Galileo, usando come orologio non la posizione della Luna e le eclissi lunisolari, ma i satelliti di Giove. Però osservazioni del genere possono andare bene sulla terraferma, sono sostanzialmente impossibili su una nave, perché bisogna determinare l'ora, avere degli orologi, che siano solari, ad acqua, a sabbia, in qualunque modo, non imbarcabili. Gli orologi precisi che potevano essere imbarcati sono gli Harrison, sono quelli moderni, ottocenteschi, quelli del Novecento, ma non se ne sono riusciti mai a produrre neanche nel Rinascimento. Questa è un'idea. Vediamo di avviarci finalmente alla conclusione. Lavorare un oggetto del genere con questi strumenti può essere raccapricciante per chi si intende di orologeria, come temo qualcuno sia presente in sala, ma d'altra parte ci si deve anche domandare, ripeto, i modelli virtuali funzionano sempre, basta dire al programma di fargli fare un tot giri e l'oggetto fa un tot di giri, non c'è problema. Fisicamente le cose stanno in un altro modo, questa è la Luna, che alla fine in qualche caso è più comodo lavorare a mano che a macchina. Questo è l'alberino lunare che corre all'interno della grande piattaforma che sostiene l'eccentrico e che si muove con la linea degli absidi. Allora il movimento deve tornare indietro attraversando, sono tre alberi coassiali, diversi strati di bronzo, forati e scanalati per poter distribuire il lubrificante, eccetera, eccetera. Accelerando molto questo movimento è inevitabile, anche con la migliore lavorazione, incontrare degli attriti, ma gli attriti logorano la macchina. Io sono disposto a credere che siano state realizzate delle macchine che funzionano nel modo ipotizzato dal gruppo di Atene, non sono stato in condizioni di confermare questa possibilità, di riprodurle, e né peraltro di vederne mai una in movimento o neanche un filmato che dimostrasse che la cosa va. Dunque, non è così semplice. Questa non è archeologia sperimentale, in sostanza, perché bisognerebbe utilizzare materiali dell'epoca, con la fragilità, con la duttilità, la lavorabilità di quei bronzi e di quegli acciai. Sappiamo, per esempio, che i romani facevano bronzo al piombo. Il piombo lo usavano non solo per le ancore, ma anche da mescolare al rame. È già più lavorabile, è una lega antifrizione. E non si trova in letteratura nulla che riguardi l'analisi del bronzo di questo apparecchio. Il bronzo che si trova e il modo di lavorarlo già ci allontana dalle caratteristiche vere dell'oggetto fisico. Per non dire poi del fatto che uno dovrebbe mettersi lì con la lima, fare dei buchi, non con un trapano a colonna, ma con qualche tipo di utensile, del quale non è sopravvissuto alcun reperto e del quale non riusciamo a farci nessuna idea. Perché si conosceva l'acciaio, tutta una serie di modi di lavorarlo, ma noi tuttora non abbiamo alcuna idea precisa di quali macchine si usassero, di quali utensili. Quindi la domanda più grossa alla fine è proprio questa, non solo la genialità di questo oggetto e del calcolo che presume, e la pretesa anche di localizzare la Luna con molta precisione, riproducendo l'anomalia principale, ma in effetti tecnicamente con quali utensili veniva fatto. Perché gli utensili ci parlano anche in modo eloquente del livello tecnologico. E io vorrei concludere, anche se in modo un po' disordinato, alcune cose che avrei voluto dire, direi che le lasciamo indietro, con un'osservazione un po' più personale, più o meno opinabile. Quasi tutto il bronzo, pensate ai bronzi di Riace, che si ritrova nei musei, ormai viene da recuperi sottomarini. Sulla terraferma è stato tutto, quasi tutto perso. Il faro di Alessandria è crollato per un terremoto in questa ipotetica ricostruzione ed è ancora a pezzi nella rada di Alessandria insieme al palazzo dei Tolomei, adesso è una zona militare ad accesso riservato, oltretutto acque torbide, difficilissimo andarci per una ragione di motivi. Le tombe dei faraoni sono state saccheggiate, le tombe, i templi centroamericani delle città Maya sono stati subito saccheggiati, tutto quello che si colloca o viene nascosto o sepolto sulla terraferma difficilmente sopravvive. Sott'acqua sì, quindi l'archeologia sottomarina oggi si fa con dei criteri assolutamente diversi, è l'ultima frontiera. Ma sta per essere abbastanza violata anche questa da una politica sempre più aggressiva, non solo da parte delle istituzioni pubbliche, ma anche di compagnie private. Quindi si sta, io temo, ponendo concretamente il problema della preservazione. Si parla già di tornare su questo relitto d'Anticitera. Ecco, ci sono delle compagnie private, ovviamente soprattutto statunitensi, che non hanno problemi a finanziare con pochi milioni di dollari delle campagne di ricerca che possono portare in acque internazionali al reperimento, al recupero di galeoni spagnoli, per esempio, carichi di lingotti d'oro e ogni altro ben di Dio. Quindi sono però dei beni che ci si deve un po' interrogare che fine faranno, se chi ci mette le mani è un'istituzione o il Belzoni di turno, tanto per capirci, e quindi se poi vengono anche resi disponibili questi reperti alla comunità scientifica, perché già è un evento miracoloso che si sia potuto salvare e anche seppure dopo un secolo di studi capire il significato di un reperto come l'orologio o il calcolatore, se volete, di Anticitera. E quindi con questi mezzi si fanno cose anche a profondità di 2-3 mila metri che erano inaccessibili fino a pochi decenni fa. E come monito il tristissimo caso, l'esempio delle navi di Nemi, navi che erano più dei palazzi galleggianti che altro, nel lago di Nemi, nel lago vulcanico, due gigantesche navi con sale da banchetti, da ricevimento, addirittura anche queste foderate di piombo, anche se nell'acqua dolce le teredini non ci sono, andate distrutte non si sa bene perché in un episodio assolutamente oscuro nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E probabilmente allo stesso modo sono andate perdute parti piccole ma preziose, forse anche di altre macchine, perché come l'astrario del Dondi anche la macchina di Anticitera non può assolutamente essere un caso isolato. Dal momento che si è parlato di navigazione, di maree nel mare Eritreo, nell'Atlantico, a questo punto io trovo, visto che solcavano i mari in navi di oltre 100 metri, non del tutto inverosimile anche quella che finora è considerata un po' una leggenda, cioè il viaggio quasi mitico di Rata e Maui a partire dall'Egitto fino in America, attraverso il subcontinente indiano, tutti gli arcipelaghi dell'Indonesia e l'Australia. Di questo abbiamo qualche, non testimonianza ma indizio, ed è comunque da prendere sul serio la cosa. Conclusione problematica, una riflessione che pongo a me stesso e a tutti. Questo oggetto è stato trovato nel 1900, si è cominciato a studiarlo seriamente negli anni 50 e le ultime grosse novità, la rivisitazione, la reinterpretazione è stata possibile per la disponibilità di mezzi tecnici pochi anni fa, addirittura appunto l'anno scorso, 2005-2006, pubblicazione dell'autunno del 2006. È più di un secolo dal ritrovamento. Però l'opera di Gemino, Isagoge, che parla delle maree, della misura della terra, del lavoro di Ipparco, di Posidonio, è disponibile con tutto ciò che ne segue, è fortunatissimamente un documento che ci parla, che ci fa un ritratto abbastanza panoramico e aggiornato dello stato dell'arte dell'astronomia ellenistica. È disponibile dal 1200. Come mai ancora a livello di studi, io penso della filosofia, la filosofia che viene fatta studiare alle scuole superiori, come mai non si hanno mai tracce, come mai non si riesce a mettere ancora insieme, a fare 2+2, gli scritti di Cicerone, quelli di Strabone, il geografo, quelli di Vitruvio, che pure parlano di orientamenti astronomici, di criteri di misura del tempo, di metallurgia. Come mai questi dati non sembrano dire niente ancora oggi agli storici della scienza? Questo testo è andato ovviamente perduto, come è andata perduta l'intera biblioteca o quasi di Alessandria, ma è stato fortunatamente, proprio per nostra fortuna, tradotto in arabo o in arabo e siriaco, e poi dall'arabo di nuovo Gerardo da Cremona nel XII secolo ce lo ha restituito in latino. È stato ritradotto in greco, pensate un po', è tornato alla sua lingua, alla fine del 1500. Ecco, però, insomma, è lì da 500 anni per chi lo vuole leggere. Intendo dire che queste disperse testimonianze sono lì da sempre, insomma da secoli, non si sono ritrovate l'altro ieri. Archimede Metidapondo pensa e dubita, un'espressione che a me piace, anche se nel complesso il dipinto è irreale, perché non si usavano affatto libri e neanche pergamene e neanche papiri, ma per l'appunto tavolette di sabbia. Un dipinto di Domenico Fetti, Mantova, 1610, con un pensiero a un altro pittore mantovano, molto più recente, che infatti è qui in sala. E l'idea anche, però, il pensiero è questo, questo è un grafico, è un istogramma brutale, che però ci dice parecchio, non solo sulla capacità tecnologica, ma anche sul livello, la capacità di astrazione, di conoscenza del mondo, in epoca classica, in epoca alessandrina, prima di Cristo e dopo Cristo, il tonnellaggio delle navi che sono state trovate sui fondali del Mediterraneo. Ci sarà un'altra impennata che corrisponde ovviamente alla Seconda Guerra Mondiale. La cosa sorprendente è che in epoca ellenistica, con navi da guerra, navi da carico da 300-400 tonnellate, navi anche imperiali, fatte soprattutto dai Tolomei per il gusto di strafare, di avere delle cose grandiose, solcano i mari in gran numero, e diciamo la scala relativa è eloquente. Con lo spegnersi della civiltà ellenistica, la dispersione di queste conoscenze, i conflitti religiosi, poi la caduta dell'impero romano, per tutto il Medioevo il numero di navi che circolano nel Mediterraneo si riduce in un modo drammatico, paragonabile, se tutto va bene, al V-VI secolo avanti Cristo. Il faro di Alessandria, come si è detto, crolla senza più essere minimamente restaurato e come struttura navale, il faro è assolutamente essenziale per la navigazione, quello successivo, il primo che viene ad essere ricostruito e illuminare le acque del Mediterraneo, è nel 1139 o giù di lì il faro di Genova, quindi niente altro prima di quello. Per tutti quegli anni scorazzano i corsari, i saraceni, e la navigazione riprende con i traffici marittimi delle repubbliche marinare, amalfitani, pisani, veneziani. Perciò purtroppo qui c'è di mezzo anche proprio una cancellazione dalla memoria degli storici e dei filosofi di tutti i traguardi acquisiti. Le mappe, le carte del mondo diventano imprecise, simboliche, inutili. Le mappe con i tre continenti non sono più i rilievi di epoca tolemaica. E dunque, per quel che mi riguarda, concludo intanto ringraziando l'attenzione, dando qualche indicazione prima dell'uscita per dare un'occhiata più da vicino a questo apparecchio, nella speranza anche che qualcuno da qualche parte non si limiti a un esame di superficie di questi reperti, ma cerchi anche, mi sembrerebbe la cosa più giusta, di lavorarci sopra, di riprodurlo, possibilmente con strumenti originali o almeno immaginando quali potessero essere gli utensili, perché poi è quello anche che ci dice se e in che misura le nostre ricostruzioni sono legittime, perché ripeto, da un punto di vista così grafico è tutto facile, ma la cosa interessante è cimentarsi con gli stessi mezzi di quegli artigiani. Ecco, direi, ringraziando tutti per aver pazientato fino a quest'ora, che adesso la scollegheremo, la macchinetta, tenendo però presente appunto due cose per cortesia molto importanti. Non è la macchina completa, ma solo una parte, perché il sistema planetario nessuno sa come fosse e dove fosse montato. Non è una replica, una copia fisica, ma soltanto un modello strutturale. E di nuovo io vi ringrazio dell'attenzione, ripetendo, il mio invito è quello appunto, per chi non fosse stato presente agli appuntamenti precedenti, di andare a vedere, a sentire soprattutto dalle registrazioni messe in rete sul sito, il contenuto delle serate che hanno preceduto questa, perché sono state, io credo, fondamentali, essenziali per capire il senso di questo lavoro. e adesso a tutti grazie, arrivederci, la macchina è qua e potrete voi stessi dare a turno un giro di manovella.